Francamente. Il punto sul territorio.
Buon pomeriggio da Gianni Canerire, il punto sul territorio. Non parleremo di politica, intanto saluto l'ospite in studio, l'assessore che si occupa di quello che è l'ambiente, Giuseppe Ricchiuti, e parleremo della discarica, dell'ex discarica di Francavilla, quella per intenderci situata sulla via per San Vito. Perché? Perché c'è stato un sopralluogo proprio nei giorni scorsi, proprio sul sito della discarica, definita quando fu costruita una bomba, no, alle porte di Francavilla. Tra l'altro lì c'è il pergolato, c'è tutta una serie di situazioni anche che vanno risolte nell'immediato, e si è verificato lo stato dei luoghi, e la domanda d'obbligo è: che cosa si è verificato?
Buonasera direttore, grazie per questo invito che accolgo favorevolmente, perché dà a noi dell'amministrazione la possibilità comunque di spiegare ai cittadini qual è l'operato giornaliero e che continuiamo a portare avanti.
Ormai anche da anni si parla della bonifica della discarica.
Assolutamente, è un problema annoso per Francavilla. La storia della discarica parte negli anni 2000 persino, e come diceva, nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo, abbiamo tenuto un sopralluogo alla presenza anche della ditta che si è aggiudicata l'appalto dei lavori. È stato un sopralluogo che puntava a verificare le condizioni di accessibilità e le condizioni, lo stato di fatto sostanzialmente del sito, prima di avviare già i primi interventi di
avvio. Perché ad occhio nudo già si vede,
cantiere.
Voglio dire che ci sono dei problemi.
Beh, sì,
anche per la falda.
Ad occhio nudo relativamente, nel senso che quello che è percettibile dall'esterno è naturalmente quello che si riesce a vedere, che possono vedere tutti i cittadini da via, percorrendo via San Vito, che praticamente lambisce, costeggia il sito della discarica. Naturalmente però all'interno poi ci sono tutte una serie di criticità che sono oggetto proprio di riparazione, in qualche modo di intervento in questo progetto di messa in sicurezza sostanzialmente. E le criticità sostanzialmente riguardano che cosa? La massa comunque di rifiuti che nel tempo erano stati lì in qualche modo depositati, e soprattutto quello che è successo nel tempo in assenza delle operazioni di manutenzione periodiche che dovevano essere comunque tenute dalla società che aveva in carico peraltro la gestione per ulteriori 30 anni anche dopo la chiusura e quindi la dismissione della discarica.
Questo
e che in realtà non è, sono
diciamo,
state
non
tenute.
È soltanto il sito conferire rifiuti, una volta la discarica si esaurisce, ovviamente ci sono tutta una serie di adempimenti.
Assolutamente, ma per questo la norma è molto stringente, infatti prevede un periodo di gestione anche post chiusura trentennale, e quello che è mancato in quei 30 anni e che doveva essere eseguito dalla società che aveva in gestione Francavilla Ambiente, che aveva in gestione la discarica, e che poi ha comportato qualche problema che comunque noi stiamo lì per risolvere sostanzialmente con questo primo intervento di messa in sicurezza. Che cosa consiste questa prima fase? La prima misura che bisogna attuare è cercare di isolare la sorgente di contaminazione. La sorgente di contaminazione, come dicevamo prima, non è altro che la massa dei rifiuti che nel tempo, anche a causa degli agenti atmosferici, perché comunque è rimasta esposta agli agenti atmosferici per tanti anni.
Ci parliamo del biogas, insomma.
Non solo, cioè in realtà uno dei problemi, per esempio, che sono creati è un avvallamento sulla massa dei rifiuti. C'è stato naturalmente un cedimento alla base che ha portato a creare una sorta di vasca, un catino sulla montagna dei rifiuti, se vogliamo proprio usare un termine magari più spicciolo. Questo catino naturalmente è diventato sede di accumulo delle acque meteoriche, che non potendo più scivolare via e diciamo essere recapitate presso le canalette che poi raccolgono quest'acqua e la portano all'impianto di trattamento di acque meteoriche, naturalmente rischiavano di percolare ulteriormente attraverso i rifiuti e portare giù attraverso i rifiuti magari sorgenti contaminanti.
Ecco, qui ci sono anche altri interventi, come ovviamente anche un sistema addirittura di videosorveglianza.
Sì, innanzitutto, quindi dicevamo, messa in sicurezza e isolamento.
Questo è il primo step.
Assolutamente, la cosa più importante è questa: isolamento delle sorgenti contaminanti. Naturalmente risolvendo il problema naturalmente dell'avvallamento. Cioè questo avvallamento sarà colmato per portare tutta la montagna di rifiuti a un profilo che permetta poi l'allontanamento delle acque meteoriche e la captazione di queste acque meteoriche verso l'allontanamento verso il recapito finale, verso l'impianto di trattamento di acque meteoriche. Naturalmente, una volta messe in sicurezza, sostituiti pure i teli.
Arriviamo al secondo step.
Lì dove, esatto. Poi, naturalmente, ci sono. Siccome in passato, se.
Chiaramente, noi stiamo riducendo, ma sì, c'è tutta una serie di procedure tecniche.
In passato, la discarica è stata interessata anche da un incendio che era partito da. La vegetazione che è piantumata lungo la recinzione. Questo incendio, anche se marginalmente, comunque aveva interessato i teli, teli che si sono danneggiati e che andranno sostituiti anche in questo intervento. Quindi cosa serve tutto questo? Serve, dicevamo, per isolarla e quindi evitare che questa sorgente vada a contaminare il sottosuolo. Poi, naturalmente, una volta effettuati questi interventi, che sono principali per quanto riguarda l'aspetto ambientale, sarà installato anche tra i vari impianti che saranno ripresi anche un impianto di videosorveglianza che servirà naturalmente per controllare anche a distanza.
Perché sicuramente il cittadino poi si chiede, no? C'era questa società che doveva poi controllare, quindi procedere alla bonifica di questo sito, cosa che non è stata fatta. C'era pure una fideiussione che è andata, voglio dire, è stata anche discussa in diverse sedute del Consiglio Comunale nel passato, parlo di anni fa. E tutto questo ha un costo che la provincia, con fondi di 950 mila euro, quasi un milione di euro, per procedere, diciamo, a questi primi interventi.
Assolutamente sì. Come dicevo,
cioè uno si arrabbia poi, no?
Assolutamente. Il problema è che possiamo dire che la discarica di Francavilla è rimasta in
qualche
modo...
Anche perché dovevano conferire i comuni, diciamo, dell'ambito, allora però poi hanno conferito pure altri comuni poi, successivamente.
Esatto. E se vogliamo possiamo usare un termine più adatto, se la discarica rischiava, dico rischiava perché comunque anche su questo aspetto noi come amministrazione ci stiamo, chiedo scusa di nuovo, lo isoliamo, rischiava di rimanere un sito orfano sotto l'aspetto naturalmente della gestione post chiusura. E dico, uso il termine rischiava perché, ripeto, anche sotto l'aspetto legale naturalmente l'amministrazione non resta a guardare e non certo può accettare che termini così una questione così importante per tutta la cittadinanza, anche dal punto di vista legale. C'è ancora l'intento di ricercare, non solo ricercare, ma chiamare alle proprie responsabilità e chi non ha eseguito gli interventi che doveva eseguire, che oggi ha comportato un dispendio così peraltro immediato e di emergenza, oneroso e in situazioni di emergenza per mettere in sicurezza la discarica. E naturalmente però questo oggi non serve per la bonifica vera e propria, perché non siamo in una situazione di intervento di bonifica, questo ci tengo a precisarlo. E un altro cosa è previsto alla fine dei lavori di messa in sicurezza, è prevista proprio una serie di test e di prove che serviranno poi successivamente, periodicamente, per valutare anche il grado di sicurezza raggiunto con questi interventi. E a valle di queste misurazioni, naturalmente, si valuterà la bontà di questi interventi e quindi la non più necessaria eventualmente bonifica, assolutamente, non più come non, attualmente non lo è. Ecco.
Ecco, assessore, dal 2003 al 2011 circa, vuol dire 9 anni, 8 anni, no? La durata di questa discarica, poi l'ex presidente della provincia Massimo Ferrarese l'ha chiusa perché ormai, voglio dire, era ormai satura, non si poteva fare più nulla. Francavilla ha due discariche, una quella di Contrada Matroccolo, esaurita, voglio dire, da tempo, c'è prodotto anche la bonifica, poi quella discarica di via San Vito. Hanno oggi un senso le discariche?
Assolutamente, per quello che è il tentativo...
Ma lasciamo stare quella di Francavilla, okay. Ecco.
Sì, sicuramente nell'ipotesi in cui si riesce ad ottimizzare il ciclo dei rifiuti in termini di sostenibilità di tutto il processo, è chiaro che non hanno assolutamente più senso. Anzi, io invertirei il discorso. Dobbiamo fare in modo che non sia necessario utilizzare il territorio per scaricarci naturalmente masse di rifiuti così importanti. Quindi qua dove bisogna intervenire?
Anche
bisogna
intervenire. Su quella discarica di via San Vito anni fa ci fu anche l'attenzione della procura. Intervennero le forze dell'ordine perché lì c'erano stati degli scarichi.
Sì, c'erano queste,
chiamiamoli
sì,
così.
C'è stato anche, tra l'altro c'è stato anche questo passaggio, sì, ci furono, ricordo, almeno
ci fu un'inchiesta della procura.
Esatto, delle inchieste della procura che puntavano ad accertare un uso improprio,
esatto,
o meno della discarica.
Mettiamola così, un uso,
sì,
improprio.
Sì. E naturalmente questo poi è un ulteriore aggravio della situazione, perché magari una gestione impropria che permette degli scarichi ulteriormente magari pure più impattanti dal punto di vista ambientale, questo non può fare altro che provocare danni molto più grossi. Però dicevo, questo è un altro rischio di quando si attivano delle discariche sul territorio. Ma come dicevo prima, bisogna incidere in maniera sostenibile su tutto il ciclo dei rifiuti, cercando di ridurre al minimo, naturalmente, le quantità non riutilizzabili, non riciclabili. Nel momento in cui
parliamo della differenziata.
Della differenziata soprattutto, ma di tutti anche i processi legati poi al sottoprodotto della raccolta differenziata e quindi al riutilizzo, al riciclo, per naturalmente remissione.
Ecco, assessore, come siamo messi qua a Francavilla per quanto riguarda la raccolta differenziata?
Per la raccolta differenziata, questa è la classica domanda. Non siamo ancora eccellenti, però ci tengo a ricordare sempre che noi abbiamo un problema che deriva, che incide molto sulle percentuali di raccolta differenziata e che purtroppo è dato dall'agro. L'agro che diventa una purtroppo discarica diffusa da parte di quei cittadini che non hanno per niente un minimo di sensibilità nei confronti di attenzione nei confronti dell'ambiente, ma hanno soltanto l'interesse di liberarsi in quell'istante del proprio rifiuto, e questo naturalmente
piccolo
poi,
ingombrante
in cui,
che sia
piccolo ingombrante che sia, assolutamente, e va a scaricare nelle campagne allontanandosi da occhi indiscreti, e questo siccome poi comporta un intervento sempre da parte delle amministrazioni per ripulire e per ristabilire le condizioni di igiene e anche nell'agro, non fa altro che incidere sulle percentuali di differenziata, perché quelle sono tutte quantità che vanno considerate nell'indifferenziata.
Perché negli ultimi mesi, proprio anche nei giorni scorsi, c'è stata la bonifica di diverse contrade di Francavilla.
Benissimo, mi piace il filologico che stiamo seguendo, perché mi interessava arrivare a sottolineare questo aspetto. E abbiamo attuato una importante azione di pulizia proprio nelle contrade, e abbiamo nient'altro che effettuato dei sopralluoghi ulteriori in diversi periodi anche dell'anno.
E lei gira molto nelle campagne?
Assolutamente sì, purtroppo a volte non so, mi sento impotente rispetto a quello che vorremmo naturalmente fare o vorrei fare, però le soddisfazioni sinceramente riusciamo a prendercele anche in termini di repressione del fenomeno. Le cito pure un esempio di questi giorni, dei giorni scorsi, di questa settimana, in cui stavamo, mentre la ditta era impegnata a ripulire una contrada, si sono presentati proprio alcuni soggetti che erano intenzionati a scaricare proprio mentre era lì presente la ditta, ma l'intervento pronto anche della polizia locale, che non è un caso che si trovasse lì, ma perché erano stati previsti dei pattugliamenti appositi, ha scongiurato anche in queste occasioni l'abbandono, perché probabilmente la gente pensa che siccome si sta pulendo andiamo a scaricare perché domani ripassano, invece no, siccome si sta pulendo domani ci sono le fototrappe, domani ci sono i vigili urbani, andate a scaricare che sicuramente ci sarà qualcuno che vi beccherà e naturalmente vi eleverà anche un verbale di sanzione.
Ci fermiamo un attimo, linea di regia.
Radio Antenna Sud.
Allora, facciamo un viaggio, stiamo facendo un viaggio nell'ambiente, siamo partiti dalla ex discarica di Via San Vito, abbiamo citato la vecchia discarica di Contrada Matroccolo, stiamo parlando dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente, ma anche della bonifica delle contrade. Oltre allo scarico, diciamo, di rifiuti selvaggi, che comunque quelli anche domestici, o rifiuti ingombranti, purtroppo c'è un'altra piaga, che è quella dell'amianto, che ha costi ancora...
Assolutamente, è un rifiuto speciale. I manufatti in cemento amianto purtroppo sono molto diffusi come materiale, come rifiuto abbandonato nelle campagne, nonostante comunque dobbiamo dirlo, nell'ultimo periodo abbiamo riattivato anche, approfittiamo magari per
con una ditta specializzata.
Abbiamo riattivato la convenzione con una ditta specializzata. E approfitto magari per informare,
per lanciare anche questo appello, perché c'è una ditta che si mette a disposizione, ovviamente, certo, con tariffa agevolata.
È una tariffa, esatto, è una tariffa agevolata, che è una tariffa che è frutto di una concertazione con il comune, perché è stato chiesto di presentare dei preventivi a diverse ditte. Ci tengo a precisare peraltro che non si è obbligati a scegliere quella ditta, abbiamo pubblicato sul sito comunque anche le altre quattro ditte che hanno presentato dei preventivi, ma comunque la sostanza qual è? Che c'è la possibilità comunque di liberarsi e in maniera sostenibile soprattutto, quindi con ditte specializzate e soprattutto autorizzate a raccogliere, a rimuovere e smaltire correttamente questi manufatti in cemento amianto, ha un costo davvero
perché se si viene picchiato poi c'è la denuncia penale poi.
Esatto, qui non si tratta più della sanzione amministrativa, ma c'è una denuncia penale che naturalmente è qualcosa molto molto più pesante della semplice elevazione della sanzione. Quindi invito naturalmente tutti i cittadini che dovessero trovarsi in una esigenza del genere a consultare il sito della pagina istituzionale o comunque a chiamare ai contatti telefonici del comune e ad acquisire le informazioni necessarie per accedere poi a questo servizio, che è un servizio ottimo, che sta comunque portando ottimi risultati, grazie a Dio, sinceramente.
Allora, questo per quanto riguarda diciamo l'agro, mentre il centro cittadino, le periferie, insomma la città di Francavilla, il conferimento dei rifiuti sta avvenendo, vuol dire non si vedono tutte queste strade sporche eccetera, comunque c'è un certo rigore e rispetto, allora, almeno del conferimento nei giorni stabiliti.
Guardi,
parlo di plastica, bene, vetro, umido.
Mi va bene che lo dice lei da giornalista critico, perché naturalmente io potrei essere di parte, però naturalmente non ci adagiamo sugli allori, è chiaro. Ma posso dire
anche
che
sono stati furbetti, voglio dire.
Assolutamente li abbiamo anche beccati e continuiamo pure a beccarli, perché purtroppo registriamo una
spazzatura all'angolo.
Esatto, all'angolo delle strade. Ma non solo, abbiamo avuto anche qualche problema con attività commerciali. Peraltro voglio ricordare che le strade, soprattutto di ingresso alla città, sono il biglietto da visita. Molte volte magari ci sono, nel periodo estivo soprattutto, ma non solo, anche nel periodo invernale, turisti che entrano nel paese ma poi riescono, ma appena entrano rischiano di trovare un brutto spettacolo. Quindi l'appello che facciamo è pure quello di stare attenti anche a questi aspetti, che poi hanno ricadute sulla loro stessa attività, anche se indirettamente. Però devo essere sincero, sinceramente, quando andiamo in giro per il paese ancora registriamo delle situazioni di difficoltà e di perseveranza, ma la ditta Monteco anzi è molto pronta ad intervenire su segnalazione nostra o comunque di cittadini stessi, ma anche degli stessi operatori, devo dire, perché c'è una continua collaborazione, un continuo contatto giornaliero dalla mattina alle 5:30 fino anche alla notte. Quindi ogni volta che arriva una segnalazione il passaggio comunicativo è rapido e anche l'intervento naturalmente compatibilmente con le risorse. E le risorse dico umane sul posto. Però non possiamo più di tanto sinceramente lamentarci, ma non abbassiamo mai la guardia, dobbiamo continuare a stare attenti per migliorare comunque sempre il livello di igiene e di decoro della nostra città, assolutamente.
Allora, assessore, abbiamo parlato un po' della bonifica, di quello che sono i primi interventi sulla discarica, sull'ex discarica di via San Vito. Abbiamo ricordato e fatto appello anche al senso civile, no? Al rispetto dell'ambiente, dell'agro, ma anche del centro cittadino e delle periferie. Ovviamente ancora dobbiamo raggiungere il top per quanto riguarda la raccolta differenziata, ma hai spiegato i motivi. Per quanto invece riguarda la nuova gestione, ovviamente che interessa Lato,
claro,
a che punto è?
Bene, noi abbiamo adesso come ARO, come ambito di raccolta ottimale, abbiamo un contratto ancora in essere con proroga, ma fino ad indizione della nuova gara, e nuova gara che è in procinto di essere bandita. E nelle ultime assemblee che abbiamo tenuto presso la sede la sede legale, insomma, dell'ARO nel comune di Celio Messapica, si è raggiunto l'accordo di affidare comunque la gestione del nuovo appalto proprio all'Ager. Ci tengo a dire anche che il comune di Francavilla su questo è stato, nell'ambito dell'assemblea, molto pressante, perché noi non saremmo stati intenzionati assolutamente a proseguire ulteriormente un contratto che è obiettivamente obsoleto, e abbiamo chiesto tempi stretti.
Perché poi ogni comune ha le sue esigenze, voglio dire.
Sì, ma infatti
immagino il comune di Francavilla è diverso rispetto alle esigenze, certo, del comune di Celia.
Assolutamente, ma la difficoltà poi, una volta che si ha un progetto di ARO, di ambito, che raccoglie più comuni, La difficoltà sta poi nel adeguare il progetto, meglio, ad ogni realtà locale. Questo viene fatto da una concertazione che prevede l'invio di alcune osservazioni che devono essere recepite, che si chiede vengano recepite e che vanno a soddisfare esigenze particolari e tipiche di ogni paese, di ogni città che fa parte dell'ARO. E dicevo, quindi noi abbiamo chiesto, come Comune di Francavilla, siamo stati intransigenti sui tempi. Peraltro abbiamo chiesto, personalmente ho chiesto proprio di aggiungere anche un limite di tempo per avere delle risposte poi dall'Ager, perché naturalmente al contrario il Comune di Francavilla, l'amministrazione di Francavilla avrebbe preso subito
l'opposizione dice
strade.
Inadempiente il Comune, inadempiente l'amministrazione comunale rispetto a problematiche che riguarda invece l'ARO nella sua interezza.
No, poi bisogna presenziare nelle assemblee per comprendere quali sono le difficoltà, anzi ripeto, noi non saremmo stati più intenzionati ad accettare tecniche operative,
diciamo.
Esatto, poi di chi sta sul campo. E più o meno, se vogliamo, è lo stesso problema che troviamo quando ci interfacciamo con i cittadini. Però i cittadini, se vogliamo, io li giustifico, li comprendo, non essendo direttamente impegnati nell'amministrazione, è chiaro che se non spieghi quali sono le difficoltà tecnico-amministrative che si incontrano in ogni procedura, naturalmente credono che sia una questione di inadempienza da parte degli amministratori. Non giustifico sinceramente altrettanto i consiglieri comunali di opposizione che hanno tutte le possibilità di informarsi in maniera corretta, però ognuno svolge il suo ruolo.
Parliamo sempre di ambiente, perché proprio di questi giorni la notizia è fresca, di che cosa stiamo parlando? Delle cosiddette isole ecologiche. Ne furono installate 16 su tutto il territorio cittadino, due ditte campane napoletane sono venute a Francavilla, hanno installato, ma di fatto non hanno mai funzionato. Tra l'altro, anche a volerle farle funzionare, non ci sono neanche i pezzi di ricambio per farle funzionare. Però abbiamo speso 400.000 euro circa, comprese anche le biciclette che servivano per servizi ecologici, ma questo, diciamo, è il danno minore: 30.000 euro le biciclette. Però 400.000 ha un costo di queste isole ecologiche che non hanno mai funzionato. E denuncio un bel giorno, perché comunque erano diventate discariche dove li conferivano di tutto, maleodoranti, e le ha tolte di mezzo. C'è stata una commissione d'indagine che ha prodotto il risultato. Sarà l'attenzione, immagino, probabilmente di uno degli ultimi consigli comunali, perché le elezioni sono imminenti a Francavilla Fontana, così come negli altri comuni interessati al rinnovo del consiglio comunale e all'elezione del sindaco. La relazione chiude con un invito al segretario perché faccia luce sia la Procura della Repubblica sia anche la Corte dei Conti per sospetto danno erariale.
Sì, quella
è una vicenda molto complessa.
Come diceva,
io ho fatto la sintesi, insomma.
Sì, ecco. La questione è molto articolata e insomma ci vorrebbero, c'è
io
stata
per
una
far
commissione
capire
d'inchiesta.
Al cittadino, voglio dire, di che cosa stiamo parlando.
Sì, assolutamente, le ricorderanno, credo, i cittadini, anche perché sono rimaste inutilizzate per tanto tempo e da esempio virtuoso che si prefiggevano di essere, in realtà erano diventate dei veri ricettacoli.
Comunque, non li vedeva, dice, butto il rifiuto.
Nascevano con un obiettivo virtuoso, perché l'obiettivo finale era quello di caricare in qualche modo dei punti attraverso l'inserimento e la lettura della tessera del codice fiscale, che poi si avrebbe avuto degli effetti positivi anche in termini di abbassamento della tassa dei rifiuti. E non sono mai
entrate in funzione.
Questo
per incentivare anche la raccolta differenziata.
Sì, per incentivare la raccolta differenziata in quel modo collettivo, oltre che anche porta a porta, perché erano naturalmente delle isole che erano distribuite sul territorio, quindi al di là della raccolta fuori porta c'era la possibilità di andarla a conferire in queste isole. E ci sono stati evidentemente, chiaramente, dei problemi che riguardavano
problemi
la
che hanno
fornitura.
Scontrato anche altri comuni,
in
tipo
altri
Mesagna,
comuni con
ad
le stesse, sì, in altri comuni e anche con le stesse ditte fornitrici. Quindi sono dei problemi che erano legati alla fornitura, alle imprese, che riguardano quindi l'appalto vero e proprio, motivo per cui proprio l'amministrazione, dalla maggioranza di questa amministrazione è partita la richiesta di una
credo nel 2021.
Esattamente, nel 2021.
La richiesta di una commissione d'indagine.
La richiesta
c'erano
di
i capigruppo dell'allora maggioranza, formata dall'articolo 9, Consigliere Libera, Tardio, Idea, sì. Direzione Francavilla.
Esatto,
quindi deciso di fare questa interrogazione.
Sì, anche perché...
Parlando, se non sbaglio, di una truffa colossale ai danni del comune. Era questa la sintesi di quella...
Il dubbio naturalmente è quello, non è, cioè, è chiaro che chi poi ha presentato questa richiesta da buon consigliere comunale aveva
dal suo
avviato
punto
le
di
sue
vista,
richieste, cioè le sue indagini, tra virgolette, almeno studio degli atti. Voglio ricordare pure che già quando ero all'opposizione io stesso avevo presentato forse la prima o la seconda mia interrogazione proprio sulle isole ecologiche.
Che fossi nominato anche presidente della commissione d'indagine.
Io fui nominato poi presidente della commissione d'indagine, peraltro poi è intervenuto anche l'assessorato, quindi ho dovuto dimettermi. Ed è
poi c'è stato Maurizio Bruno, consigliere regionale, poi le dimissioni di Bruno e poi di Adriana Balestra.
Esatto.
Che ha concluso l'iter.
Sì, infatti, e io chiedevo in quella interrogazione, ricordo benissimo che avevo, dopo aver studiato tutti gli atti, chiedevo se fosse possibile avviare una rimozione. E infatti, dopo poco tempo, non voglio dire.
Il nostro Maurizio, dico, si vede che ha studiato. Prego, assessore.
E diciamo che dopo poco tempo ci fu quell'azione di rimozione da parte dell'amministrazione, io ripeto, che
arrabbiato,
sì,
a costo zero per la comunità.
Almeno era proprio un intervento che io ho apprezzato tantissimo, naturalmente,
rottami,
come tutti
insomma,
i cittadini.
Rottami.
Erano diventati dei rottami e praticamente era una cover di semplici bidoni e poi c'era un pannellino fotovoltaico che doveva alimentare, avrebbe dovuto alimentare il sistema di lettura ottica delle card, delle tessere di codice fiscale. Naturalmente adesso con l'esito di questa commissione d'inchiesta poi ci saranno degli atti conseguenziali e degli sviluppi che naturalmente andremo ad osservare nel prossimo futuro. Ecco.
Quindi le isole ecologiche funzionano o no? No, di quelle di Francavilla. Hanno un senso qualora...
Possono pure avere un senso. Naturalmente ricordo pure che come Aro, peraltro, abbiamo partecipato, quindi come Aro tutti i comuni che hanno aderito alla partecipazione a questo bando, ad un bando che punta all'installazione di isole ecologiche smart, che non sono le isole ecologiche smart che poi sono state rimosse, perché anche quelle erano chiamate smart magari, quelle che poi sono state rimosse. Siccome c'era anche il timore che si riproponesse lo stesso problema, sono state approfondite anche le schede tecniche di questi tipi di installazione. E abbiamo partecipato anche come Comune di Francavilla a questo bando a cui si è candidato l'Aro, l'intero Aro, ma sono delle isole ecologiche intanto che hanno un sistema avanzato di gestione e soprattutto sono anche più sofisticate e soprattutto sono anche monitorate da telecamere fissate proprio sulla calotta che poi copre l'intera isola. Cioè questo che mancava, aspetto che mancava nelle altre isole ecologiche e che quindi determinava anche di notte o quando magari si era in delle isole ecologiche che erano fuori dal paese un abbandono anche lì ai margini senza preoccuparsi di inserirle nei bidoni.
Però qualcuno doveva controllare alla fine, no?
Sì.
Una volta io colloco, quindi immagino c'è la fornitura e poi c'è qualcuno deve controllare. Poi vabbè, questo lo vedrà.
Peraltro c'erano pure degli appalti che
appunto lo verificherà, lo vedrà, voglio dire, eventualmente sia la Corte dei Conti per il sospetto danno erariale e sia la Procura della Repubblica per quella che viene definita una possibile truffa da parte, e poi anche le responsabilità sia a livello politico ma anche a livello tecnico amministrativo di chi poi ha seguito tutta la procedura, di chi aveva il compito di vigilare, perché uno fa l'assessore ma non certo può anche capire tecnicamente vuol dire come si evolve poi la situazione nei fatti. Cambio proprio argomento perché siamo nella fase finale e parliamo di un convegno prossimo, di un incontro prossimo. Ti faccio fare lo spot gratis, facciamo fare il Movimento 5 Stelle. Ecco, adesso parliamo del Movimento 5 Stelle, adesso nelle vesti di assessore hai parlato per quanto riguarda l'ambiente. Non parleremo di elezioni amministrative, però parliamo di un convegno che avrà luogo sabato. Il tema qual è?
Beh, è un tema scottante, è un tema trasversale che deve interessare assolutamente tutti i cittadini. Si parlerà dell'autonomia differenziata, questa misura che il governo in carica si è dato come obiettivo di condurre e attuare. E soprattutto noi cerchiamo di sensibilizzare in questo convegno tramite l'intervento
Ti blocco un attimo per far capire a chi ci ascolta. Autonomia differenziata, che cosa vuoi dire? Vuol dire che rispetto alla Piemonte, la Puglia, delle specificità diverse? Io non so la risposta.
Certo, assolutamente. Diciamolo, è giusto cosa significa.
Che uno non capisce, poi differenziata. Ma...
Bene, riguarda, però dobbiamo pure cercare, perché questo è l'obiettivo che ci siamo dati, di essere molto semplici, perché è una materia molto delicata e molto difficile. Motivo per cui, secondo me, i cittadini ancora... La cittadinanza in generale ancora non ha percepito seriamente quali possono essere i problemi che possono scaturire.
I riflessi in tema di sanità, in termini di servizi in generale.
Ecco. Poi ha nominato la sanità, che sarebbe uno di quelli che è già un settore che patisce gravi difficoltà e che sarebbe ulteriormente
danneggiato. Sai quando va al pronto soccorso, ma non sai quando ne esce.
Perfetto, esatto. E poi devi andare in un altro pronto soccorso per guarirsi dei disturbi che ti sei preso per farti guarire, è chiaro. E quindi differenziata, cioè con questa misura si andrebbe a differenziare i trasferimenti economici, quindi le risorse economiche centrali, quindi che lo Stato eroga alle regioni, in base alle contribuzioni che arrivano. Naturalmente immaginiamo
fin qua ci siamo.
Fin qua sembra. Il problema qual è? Che naturalmente regioni che rispetto ad altre che hanno un bilancio, un impianto economico, di risorse economiche molto meno importante, riceverebbero molte meno risorse. E questo è un sistema che noi assolutamente respingiamo, perché, ripeto, avrebbe una ricaduta diretta sui servizi principali. E in ordine proprio di priorità e di importanza c'è la sanità. La sanità
blocco, che... diamo priorità anche alla pubblicità. Allora, siamo sempre su Francamente, parliamo di autonomia differenziata e sabato è in programma un convegno. Il relatore è il professor D'Avanzati, che è un docente di economia politica all'Uni Salento, Università del Salento di Lecce, e ci sarà il sindaco Antonino De Nuzzo e poi i due responsabili provinciali della CGIL del Movimento 5 Stelle, Antonio Macchia e Salvatore Giuliano. Modererà l'incontro il professor Ferdinando Pallati. Dove si svolgerà questo incontro? Non l'abbiamo detto.
Infatti, approfittiamo e lo diciamo, l'incontro si svolgerà domani.
L'invito è esteso
domani,
a tutti quanti.
25, assolutamente.
Senza distinzione di colore.
No, senza differenziazione. Ecco, visto che rimaniamo in termini di differenziazione. Assolutamente, si svolgerà domani presso alle 18, domani 25 marzo alle ore 18, presso la Sala Mogavaro del Castello Imperiali. Intervengono appunto il professor Forges D'Avanzati, il sindaco del Comune di Francavilla Fontana, il nostro sindaco Antonello De Nuzzo, il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Salvatore Giuliano e anche il rappresentante della CGIL provinciale Brindisi Antonio Macchia. Si farà il punto su quelle che sono le conseguenze negative, sarebbero le conseguenze negative di un'attuazione di uno strumento del genere. E dicevamo una delle ricadute
principali. C'è stata
anche
una nota della Regione Campania del 2 marzo, questa nota a proposito del parere favorevole espresso dalla Conferenza delle Regioni proprio sull'autonomia differenziata.
Sì, ma infatti il punto parte soprattutto, il contrasto a queste misure parte soprattutto dalle regioni del sud, parlando per esempio della sanità, che è uno dei temi più caldi su cui si ripercuoterebbero le...
Infatti hanno votato contro Campania, Emilia Romagna, Toscana e la Puglia.
Anche l'Emilia Romagna. Ma partendo per esempio, dicevo, dalla sanità, che è un elemento che già soffre, soprattutto per il sud. Vogliamo ricordare per esempio il problema legato al turismo sanitario, tra virgolette, no? Turismo è una parola che può sembrare positiva, che purtroppo vede partire tanti cittadini del sud che per curarsi e ottenere quei livelli essenziali e assistenziali minimi devono spostarsi nelle strutture sanitarie del nord. Questo si aggraverebbe ulteriormente, naturalmente. Quindi assolutamente dobbiamo sensibilizzare i cittadini per sollevare un no deciso nei confronti del governo a questa misura. Ma non è soltanto questo l'aspetto su cui la materia su cui si avranno delle ricadute, naturalmente. Ricadute si avranno su tutti quei servizi che sono anche servizi comunali, soprattutto a livello locale. Io penso per esempio alle mie deleghe, alle deleghe del verde pubblico, ma sempre secondarie sicuramente rispetto alla sanità. Ma se vogliamo, tutte le materie igieniche hanno una ricaduta poi sempre in termini di sanità, perché sono tutte strettamente legate o in maniera diretta o in maniera indiretta.
Allora, lo spot te l'ho fatto fare, l'evento appunto domani alle ore 18 nella sala Mogavaro del Castello degli Imperiali, sì, organizzato dal Movimento 5 Stelle. Io ringrazio, sì, Giuseppe Ricchiuti per questa, l'assessore all'ambiente per questa chiacchierata. Grazie. Non abbiamo parlato di elezioni amministrative, ci sarà tempo e modo anche per il Movimento 5 Stelle per parlare anche di quelle che sarà la campagna elettorale, i temi della campagna elettorale.
Certo.
Ti auguro buon pomeriggio.
Grazie.
E saluto anche i radioascoltatori.
Grazie direttore e buonasera a tutti.
Francamente, il punto sul territorio.